Allora, buonasera a tutti quanti. Alcuni di voi hanno già visto la presentazione più tecnica in commissione allargata prima dell'assunzione del PUG, quindi sono contro l'accanimento e quindi nella serata di stasera ovviamente la presentazione ha tutt'altro taglio. Lo dico a livello di programmazione della serata, l'idea è quella di fare un rapidissimo passaggio sulla struttura complessiva del piano e sul percorso, per poi perdere un qualche minuto in più sugli aspetti legati alle strategie locali del territorio comunale di Novi, e fermo restando che nella presentazione c'è un po' di tutto, anche compreso anche gli aspetti un po' più tecnici, che non scorrerei e che utilizzerei invece in caso di vostre domande o bisogno di chiarimenti per andare a riprendere il punto. Questo per non appesantire troppo la presentazione, proprio per chi magari ha già avuto modo di seguirla in commissione allargata o in consiglio unionale. Come saprete, la proposta di piano ha fatto il primo dei tre passaggi previsti dalla legge urbanistica. I nuovi strumenti urbanistici hanno tre passaggi, a differenza dei precedenti che ne avevano solo il passaggio dell'adozione e dell'approvazione. E la nuova legge aggiunge il passaggio dell'assunzione, che nell'idea del legislatore dovrebbe aprire la fase di confronto e di partecipazione dei cittadini, delle associazioni di categoria su una proposta già presente, già abbastanza completa come elaborati, ma che non ancora produce i suoi effetti sul territorio. A maggior ragione c'era anche la possibilità offerta dal legislatore di assumere la proposta di piano e far scattare già la salvaguardia, quindi far valere già il nuovo strumento urbanistico in parallelo al strumento urbanistico vigente per i prossimi 6 mesi. La decisione della Giunta dell'Unione è stata quella di non far scattare la salvaguardia, proprio per rendere questi prossimi 6 mesi aperti e partecipati su una proposta ancora in discussione e non già chiusa, che produce i suoi effetti. In questo momento c'è la fase di deposito di osservazione, che è stata aperta il 4 con la pubblicazione dell'avviso sul bollettino della Regione. Per scelta della Giunta dell'Unione il periodo di deposito è stato portato dai 60 giorni minimi previsti dalla legge ai 120 in automatico previsti dalla legge, quindi non si può fare un periodo di deposito superiore ai 120 giorni. La Giunta dell'Unione ha deciso di sfruttarli tutti per tenere aperto il più possibile il periodo delle osservazioni da parte dei cittadini. Cominciano ad arrivare ovviamente le osservazioni da parte di tutti, cominciano anche ad arrivare a delle proposte, delle note, delle proposte di inserimento in PUG con le modalità previste dalla legge, e noi per questi 120 giorni le raccoglieremo in parallelo al percorso di partecipazione e di coinvolgimento che vedranno tutti i 4 comuni coinvolti e che già ha delle date in programma come assemblee pubbliche. Dopodiché, finito il deposito, cosa succede? La legge ci dà 60 giorni al massimo di tempo per rispondere a queste osservazioni, accogliendole o non accogliendole, modificare il pacchetto degli elaborati del PUG e andare alla vostra attenzione negli organi consigliari per la adozione vera e propria. E questa quindi è prevista tra 120 più 60, cioè tra 6 mesi. Più o meno intorno all'inizio luglio è prevista l'adozione in consiglio. Da quel momento in poi si scatta la salvaguardia, quindi vale già quanto detto dal PUC, ma vale ancora quanto detto dal PRG vigente per i successivi 6 mesi, fino a quando arriveremo all'ultimo passaggio, che è quello che vedevamo qui, dell'approvazione finale, quindi tra circa un anno. Entro la fine di quest'anno puntiamo ad arrivare all'approvazione. A quel punto il piano urbanistico generale dell'Unione entrerà ufficialmente in vigore e supererà tutte le previsioni dei TRG e dei TSC negli altri comuni di Genova. Ho detto che non entreremo nel merito della struttura vera e propria degli elaborati del piano. Questa è la mappa di navigazione che abbiamo visto nelle precedenti presentazioni, che servono solamente per capire come è strutturato un piano urbanistico secondo la nuova legge, che non è la stessa cosa né del PSC per chi l'ha fatti, né tantomeno per chi, come il vostro caso, aveva ancora il TRG ai sensi della legge urbanistica ancora precedente. La novità sostanziale è che insieme al pacchetto delle regole di trasformazione del territorio, che sono dentro al pacchetto di TR della trasformabilità, c'è tutto un pacchetto di elaborati strategici che sono assolutamente una novità per l'urbanistica, perché prima erano delle elaborati che era più facile vedere nei piani strategici d'area vasta, con varie denominazioni anche originali, ma non dentro lo strumento urbanistico. Lo strumento urbanistico dettava le regole: in quella zona fai quello, non inquadrava il tutto in uno scenario strategico. Invece con la nuova legge urbanistica il PUG è chiamato anche a ufficializzare una gamma di azioni, di strategie, di obiettivi generali, di obiettivi più specifici, fino ad arrivare alle singole azioni coerenti con quegli obiettivi, per capire ogni norma e ogni segno sulla cartografia da dove nasce, a quale strategia risponde. Più materialmente, anche visto il periodo che stiamo vivendo, l'apparato strategico così strutturato, almeno così strutturato nel nostro pubblico dell'Unione, parla già lo stesso linguaggio di altri strumenti strategici importantissimi, come l'Agenda 2030 europea e come il PNRR. Questo è molto importante che lo sappiate, perché l'eventualità che il PNRR tocchi alcuni argomenti nei prossimi mesi con dei finanziamenti nuovi è sempre legata alla richiesta che i comuni inquadrino quelli progetti in uno scenario strategico complessivo che tratti gli stessi argomenti. Quindi, se uscirà fuori il bando per la riqualificazione delle scuole con determinate caratteristiche, il PNRR chiede sempre di più che i comuni abbiano uno strumento strategico o un'agenda, un documento della giunta, qualsiasi cosa, che dica che tra le proprie strategie c'è la riqualificazione delle scuole con quelle caratteristiche. Quindi avere uno strumento urbanistico che ha l'impianto strategico che incrocia tutti gli obiettivi del PNRR significa che quando si aprirà, se si apriranno, nuove possibilità di finanziamento a livello europeo, il quadro urbanistico complessivo di riferimento di tutta l'Unione delle Terre d'Argine è già coerente col PNRR, quindi può scattare la candidatura in automatico senza la necessità di fare ulteriori strumenti. Questo, ho perso un minuto in più di tempo, ma credo che anche proprio per l'attività del Consiglio sia importante da dire. Non sto quindi a ripetere nemmeno la parte più comunicativa del PUG legato ad alcuni slogan che avevo presentato all'inizio del Consiglio dell'Unione, per questione di tempo, poi eventualmente ci ritorniamo. È chiaro che il primo non riesco a saltarlo neanche volendo, perché è un po' il cardine del significato del nuovo strumento urbanistico nella legge urbanistica nuova regionale, cioè quello di fare ordine rispetto alla programmazione del territorio pregresso e fare pulizia di quelle previsioni inserite negli strumenti urbanistici passati ma mai attuate, quindi sono rimaste sostanzialmente sulla carta. Il PUG sarà il primo strumento urbanistico coerente con la nuova legge urbanistica regionale che dice che quelle previsioni che non sono mai partite d'ufficio ritornano alla destinazione agricola. Lo è già nella forma, nel senso che comunque quelle aree non sono trasformabili in questo momento perché sono bloccate dalla legge urbanistica, ma per la prima volta spariranno anche dallo strumento urbanistico, quindi avremo delle aree che magari da 20 anni siamo abituati a vedere come delle aree di espansione residenziale e produttiva e che nel nuovo PUG vedremo destinate ad agricolo. Questa è la cosa più importante. Sono stati cancellati in tutto circa 170 ettari, che è una superficie davvero importante per quanto riguarda le espansioni non realizzate. Ne approfitto mentre scorro per dire che ovviamente alcune trasformazioni, alcune revisioni dei vecchi strumenti urbanistici le vedremo ancora attuarsi nei prossimi mesi, ma sono quelle che sono già state presentate in tempo e che quindi hanno fatto salvo il diritto di intervenire nei prossimi mesi. Anche queste previsioni però hanno delle regole e in particolare hanno una tempistica da rispettare per il convenzionamento, per quelle che non sono ancora convenzionate o comunque per portare a termine quello che era già previsto nella vecchia convenzione. Se non viene rispettato quel termine, oppure se, come dice la legge, le nuove previsioni presentate entro la fine dell'anno scorso non si convenzioneranno nei prossimi 2 anni, che ormai sono diventati uno, allora anche quelle previsioni che sono fatte salve dentro al PUG in questo momento verranno cancellate nelle prossime fasi, quindi in adozione o in approvazione verrà cancellato qualche comparto in più ancora rispetto a quello che già vediamo all'interno degli strumenti urbanistici. L'impianto strategico del PUG, come detto, è la parte più innovativa, è fatta di una parte generale che riassume in 5 assi strategici, tra l'altro non va avanti. Sì, vediamo un pochino meglio. I 5 assi strategici, che tra l'altro derivano da un documento di indirizzo dei 4 sindaci fatto l'anno scorso, sono articolati appunto in obiettivi generali, specifici e in singole azioni. Quindi c'è una prima parte della strategia che è sostanzialmente una grande tabella che riassume strategie, obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni. 142 azioni articolate all'interno dei vari campi di azione del PUG, quindi dalla scala di dettaglio alla scala macro. Oltre a questa tabella gigantesca sulle azioni, ci sono due blocchi di elaborati e sono, diciamo, caratteristici del fatto che il PUG viene fatto insieme, viene fatto dal 4 comuni insieme, è un PUG di unione e non un PUG comunale. Quindi non c'è solo una dimensione locale delle strategie, ma c'è anche una dimensione di area vasta che vede tutti e 4 i comuni insieme ragionare su alcuni temi più rilevanti. Quindi avremo tutto un blocco di elaborati che riguarda le tavole di assetto dell'Unione e gli album di assetto dell'Unione, che molto rapidamente erano stati presentati nel Consiglio dell'Unione prima di Natale, e invece una serie di elaborati più locali, con un album locale, che riguardano invece più specificamente le strategie comunali e subcomunali, anche delle singole frazioni, dei singoli capoluoghi. Questo sono l'oggetto principale degli incontri che stiamo facendo nei singoli comuni. Dentro le strategie locali che vediamo adesso, naturalmente ci sono una serie di informazioni molto più dettagliate di quelle che ci sono nella cartografia complessiva di Unione, però quello che c'è dentro la strategia di Unione lo troviamo anche nelle strategie locali, è l'inverso che non vale, cioè nelle strategie di Unione ovviamente abbiamo unito tutto in una unica tavola di 4 comuni, abbiamo messo solo i segni più importanti legati alle infrastrutture, alle grandi polarità di servizio lette in una scala sovracomunale, alle grandi connessioni blu e verdi nel territorio, non siamo andati ovviamente a mettere le cose, i progetti di dettaglio dei singoli comuni, perché li abbiamo esplosi all'interno delle strategie locali. Questa fosse una domanda. Quindi andiamo avanti. Strategie locali, quindi le strategie locali esplodono a livello locale, quelle che sono la filosofia e le scelte del PUG a livello complessivo. Negli elaborati, che se qualcuno ha avuto modo di aprire avrà visto, che abbiamo fatto per le strategie, c'è questa caratteristica che la leggenda delle tavole non è una leggenda tradizionale, dove c'è il retino e il nome di quello che si trova nel retino, ma c'è anche una piccola spiegazione, cioè una leggenda narrata che spiega la filosofia che sta dietro alla scelta di quegli elementi come individuazioni. Quindi è anche una leggenda molto più comunicativa, che spiega anche dove si vuole andare a parare sui singoli oggetti che vengono rappresentati. Le strategie locali sono strutturate, allora questa leggenda implosa naturalmente non la vediamo punto per punto, sono strutturate con degli album, per le parti non comprese negli album, nel caso di Novi negli album sono compresi solo Novi, Rovereto e Sant'Antonio, per le parti di territorio non comprese nei centri abitati è stata comunque fatta una strisciata di cartografie di tavole che copre tutto il territorio comunale, per non avere dei buchi naturalmente, perché alcuni elementi possono trovarsi effettivamente anche in territorio agricolo e non essere coperti dai singoli riquadri dei singoli capoluogo o delle singole frazioni. Ogni album è strutturato con una piccola parte, come c'è scritto qua sotto, diagnostica, che cerca di incrociare le dinamiche demografiche di Novi, di Rovereto, di Sant'Antonio, con l'incrociare con il patrimonio di servizi attualmente presenti nel territorio. Per tipologie, ad esempio, c'è la rappresentazione della fascia d'età scolastica, di come è distribuita nel territorio la popolazione in età scolastica, incrociata con i servizi di natura scolastica per capire come si prendono, quali sono le difficoltà. Questo è un discorso che è stato fatto sia a livello locale che a livello complessivo e fa parte anche un po' della filosofia che forse vale la pena spiegare del PUG, che è un PUG che nasce dall'analisi delle criticità che ci sono presenti nel territorio, quindi cerca di capire, non di conoscere tutto quello che bisogna conoscere nel territorio, ma di mettere a fuoco alcune criticità importanti e di trasformarle poi in azioni, in politiche. Quindi anche questo tentativo di leggere come sono distribuiti i servizi rispetto alla distribuzione della popolazione di quella fascia d'età è finalizzato a individuare alcune criticità e quindi anche alcune proposte di soluzione. Oltre a questa piccola introduzione di natura sociodemografica, viene fatta una piccola descrizione di quelle che sono le strategie più importanti da affrontare nel singolo centro abitato. Dopodiché, vado avanti, poi ritorno indietro. Per tutti gli abitati viene presentata una cartografia di questo tipo. Naturalmente adesso è piccola, quindi non è molto leggibile, ma che riassume tutti quegli aspetti che le analisi del quadro conoscitivo hanno evidenziato come criticità presenti nel territorio, in questo specifico territorio, non più quindi a livello di scala vasta, e come conseguenza a quella tavola delle criticità c'è una tavola delle strategie, quindi spunti progettuali affidati al PUG. Per chiarirci, il PUG, soprattutto nella parte strategica, non è conformativo, è una parola bruttissima quella conformativa, anche da comprendere, ma in sostanza, tradotto in soldoni, non c'è una previsione, lì si fa quell'oggetto, quella strada, lì serve quella strada, avrà questa forma, passerà di qua e interesserà queste proprietà che vanno espropriate o che non vanno espropriate. Questo era nel PRG. Il PUG non si può, non può più ragionare in questa maniera, la legge non gli attribuisce questa facoltà. Ci sono altri strumenti per fare i progetti infrastrutturali e pubblici in maniera anche abbastanza snella, ma non compaiono come localizzazione all'interno dello strumento urbanistico. Quindi dentro allo strumento urbanistico come strategie ci sono spunti, ci sono elementi ideogrammatici, delle frecce individuate, delle criticità, ma il dove si risponde esattamente a quel problema, se c'è da fare il bypass di un centro abitato, visto che è un tema abbastanza ricorrente, il PUG non individua il bypass, individua il fatto che c'è una criticità nell'attraversamento urbano di quel tratto lì. Poi la legge urbanistica dà degli strumenti nuovi e abbastanza snelli per dire: se ti serve un'infrastruttura e il PUG l'aveva già individuato come criticità, allora hai altri strumenti per individuare il tracciato preciso, il progetto definitivo, capire quando fare l'esproprio e quando no. Questo l'ho detto perché state vedendo già, capirete già da qui, che è una tavola di appunti, di spunti e di appunti, quella delle strategie. Ma non sono astratti, perché quegli appunti lì poi vanno sviluppati nell'ambito del mandato amministrativo con dei progetti più dettagliati. Per quanto riguarda gli aspetti legati a Novi e a Rovereto e a Sant'Antonio, io tengo aperta la tavola delle strategie perché tornerà comodo soprattutto per farvi vedere alcune cose che cito, ma sostanzialmente possiamo riassumere molto schematicamente alcuni aspetti che il PUG fa emergere con chiarezza. Intanto vi è la necessità di portare a compimento una strategia di riqualificazione che già dal momento della ricostruzione, quindi con tutti gli interventi legati alla ricostruzione, è in atto, quindi quello del sistema degli spazi centrali, delle aree centrali, coerente con quello che è stata l'azione amministrativa fino adesso per potenziare la centralità di alcuni spazi, è comunque una strategia che, per quanto già in corso, va confermata e ribadita. Naturalmente viene individuato un luogo centrale per investire sull'aspetto della città pubblica e della qualità del centro abitato, che è l'asse nord-sud. L'asse nord-sud è già attualmente oggetto di alcuni interventi, lo deve essere ancora di più, perché è in quell'asse nord-sud che si gioca sostanzialmente la potenzialità identitaria e comunitaria dell'abitato di Novi. Progetti, alcuni nuovi, alcuni che conosciamo, ma tutti in uno scenario strategico legato al investire su questo asse nord-sud. Quindi ci sta dentro sia il recupero del teatro sociale, sia il rafforzamento degli assi, quindi di via Matteotti, delle Martiri e via Raffaello, sia l'investimento sugli servizi su questo asse principale, fino ad arrivare nella strategia al punto più meridionale dell'abitato, e in particolare l'asse, diciamo, legato ai servizi, dove voi state investendo sulla città cosiddetta del tempo libero, del palazzetto dello sport, quei progetti che sono già in corso, perché rappresentano una continuità rispetto alla valorizzazione delle aree centrali dell'abitato. Naturalmente c'è un tema che riguarda anche altri centri abitati, ma che voi conoscete molto molto bene, che è legato alla viabilità di attraversamento di Novi, e in questo caso il Pulgo riconosce come l'asse di attraversamento come un asse da riqualificare e in un certo senso da urbanizzare, nel senso di rendere più urbano e meno viabilistico come asse. È chiaro che questo aspetto qui a livello strategico apre a una serie di possibilità di riqualificazione dello spazio pubblico, della sede stradale, un ripensamento della mobilità, lo spazio per la ciclopedonalità, ma naturalmente apre anche un problema, che è quello dell'attraversamento veicolare, e quindi comunque apre uno scenario di riflessione su come ridurre l'impatto dell'attraversamento viabilistico all'interno del centro abitato. E questo direi che è il cardine sul quale si snodano le strategie. Quindi possono essere soluzioni di bypass o di bypass parziali, ma possono anche essere soluzioni legate alle strategie d'area vasta a livello infrastrutturale. Ad esempio, immaginiamo il collegamento con Rolo, che è segnato naturalmente nel PUG, che è già sul tavolo di discussione da alcuni mesi. Non è un collegamento solo di scala territoriale, ma ha un'incidenza anche a livello locale, perché l'attraversamento di alcuni mezzi che c'è adesso è possibile pensare che venga dirottato in un'altra direzione. Quindi sono tutti argomenti che si reggono a vicenda. Ogni scelta di carattere strategico complessivo porta con sé anche delle scelte di carattere puntuale e locale. E chiudo su Novi dicendo che una particolare attenzione è stata posta sul rapporto città-campagna, per dirla in maniera schematica, con alcuni assi di collegamento ecologico che vedete qui rappresentati con le frecce verdi, che sono come strategie di penetrazione degli aspetti blu e verdi delle reti ecologiche anche in ambito urbano, con una continuità che sarà da ricercare a livello anche di singoli progetti, sia pubblici che privati. Questi collegamenti verdi, ecologici, ambientali, sono anche connessi a una logica che il PUG sposa e rilancia in tutti e quattro i comuni, che è quello della fruizione del territorio agricolo per finalità anche di spostamento leggero, casa lavoro in alcuni casi, casa scuola in altri casi, collegamento tra frazioni in altri casi, fruizione turistica in altri casi, e il vostro territorio comunale, io cito questo tema perché col fatto dell'Eurovelo e il fatto della via Romea Germanica Imperiale, difficilissimo da ricordare, ha un tema di avere una potenzialità di sviluppo turistico e ricreativo di quella tipologia lì, ma anche di come connettere quegli assi di rilievo europeo e nazionale. Quindi il nostro compito locale non è solo far tesoro di quello che sappiamo essersi sviluppato come progettualità europea, che per fortuna passa qui, ma anche di capire come noi ci colleghiamo a quella rete e quali opportunità quella rete ci può dare, anche in termini di recupero di alcuni fabbricati nel rurale per finalità legate alla fruizione turistica o alla valorizzazione di beni locali. Lo cito non a caso perché tutte queste cose che io per ovvi motivi di tempo, cito come spot, sono cose che poi trovate dentro le norme, quindi in realtà sono coniugate in singoli aspetti. Io cerco di semplificarli, ma poi se vogliamo guardare il dettaglio possiamo guardarlo. In questo andrei oltre. Se volete diamo un'occhiata al Rovereto, poi qualsiasi domanda ritorniamo sul tema. Mi potete anche fermare, non c'è problema. Sul Rovereto, il discorso legato alla fruizione del territorio con un approccio turistico leggero, ovviamente è ancora più sentito, perché naturalmente essendo sull'argine del Secchia sostanzialmente è proprio a diretto contatto con questa opportunità, quindi maggiormente viene accentuato l'aspetto di investire anche su una serie di servizi legati a queste nuove a nuovo modo di fruire il territorio, per valorizzare e recuperare alcune strutture sia pubbliche che private che ci sono in stato di dismissione. Se nel caso novese avevamo visto che le politiche della città pubblica, l'investimento sugli spazi pubblici e il potenziamento dei servizi si sviluppavano su un asse nord-sud dell'abitato, nel caso di Rovereto in realtà stiamo ragionando su un asse ortogonale, quindi stiamo ragionando su un asse est-ovest, che è già un asse che spinge le riflessioni sulla città pubblica, a partire dai progetti già in corso, dalle piazze naturalmente già in corso, e puntando tutto sull'inquadramento di come l'abitato si interfaccia col sistema del Secchia da una parte e col sistema rurale dall'altra, per un rapporto virtuoso, graduale, che sappia anche valorizzare alcuni aspetti del centro abitato attualmente in fase di dismissione. Ci sono degli elementi puntuali che vengono citati, e su questo la filosofia è molto simile a quella di Novi. L'investimento pubblico va su quest'asse per rafforzare il senso comunitario, per rafforzare le occasioni di socialità e di aggregazione, in particolare lungo quest'asse. Anche in questo caso però si apre il tema dell'attraversamento viabilistico della parte più abitata, perché ovviamente le opportunità di riqualificazione degli spazi, di potenziamento dei servizi, sono legati anche a un cambio di scala della viabilità di attraversamento, che ovviamente non deve più fungere da cesura, ma deve fungere da elemento connettivo. Naturalmente questo è una cosa che si può articolare nel corso degli anni, ma che porta con sé anche alcune scelte di eventuali viabilità alternative oppure di interventi di moderazione del traffico per aumentare la sicurezza. In queste tavole delle strategie locali vedete già evidenziate, sia in un caso che nell'altro, quindi anche nel caso di Novi c'era, degli elementi puntuali che il piano individua come già delle occasioni presenti di riqualificazione di singoli oggetti o di singoli contenitori. In questo caso c'è rappresentata l'ex sede ARCI di Rovereto e l'ex scuola di San Marino Lano, giusto? Questi elementi qui, vale la pena dirlo, sono elementi ovviamente importantissimi per le strategie del piano, perché se è un piano che non ha la logica espansiva, è un piano che punta tutto sulla riqualificazione dell'esistente. Se punta sulla riqualificazione dell'esistente, questi oggetti diventano centrali, ma la cosa importante da comprendere è che il PUG propone un impianto normativo che facilita molto gli interventi di rigenerazione di questi spazi, sia di quelli che vedete rappresentati già in carta, sia delle occasioni future che ci saranno. Quindi l'impianto normativo del PUG non si applica solo sull'edificio dismesso che si chiama nome, cognome e c'ha il puntino sulla tavola, ma c'è scritto quando altri edifici si ritroveranno nella medesima condizione di dismissione o di criticità locale, di degrado, può succedere di tutto, non solo fisico, anche sociale, potrebbe essere un'area che nel corso degli anni si sviluppa una problematica che in questo momento non prevediamo. Anche in quei casi futuri, anche se non sono localizzati sulle cartografie di piano, potranno essere intraprese quei percorsi di riqualificazione con le modalità dettate dal PUC, che sono delle modalità nuove che favoriscono la riqualificazione del costruito, che sperimenteremo anche in questi mesi di applicabilità parziale del PUC fino a quando entrerà in vigore ufficialmente, e che diventeranno sostanzialmente il nostro pane quotidiano, perché poi in realtà ragioneremo tutto sulla riqualificazione dell'esistente. Queste sono, diciamo, a carattere generale le strategie anche legate al territorio di Rovereto. Anche in questo caso ribadisco che non vedo, almeno personalmente, una discontinuità rispetto alle politiche pubbliche già in essere. Non è che il PUG stravolga l'impianto strategico e lo scenario programmatico delle amministrazioni. Quindi è chiaro che Cinemateatro in piazza Giovanni XXIII, la riqualificazione degli spazi pubblici, delle piazze, il polo scolastico via 4 novembre, sono tutti quanti elementi che farciscono e arricchiscono questa strategia, non sono elementi estranei a questa strategia. Non li propone il PUG, ma il PUG li sposa perché sono coerenti con la strategia che è detta il PUG. Li troverete ripetuti all'interno del piano. Il senso è, non è che il PUC scopre la calda, che ripete delle cose che già sono in atto, ma le mette a sistema all'interno del suo scenario strategico. Molto rapidamente, su Sant'Antonio, naturalmente gli aspetti sono molto più circostanziati e sono legati soprattutto al rapporto città-campagna, all'attraversamento anche in questo caso dell'asse stradale principale, che deve diventare un po' un asse ordinatore di connessione, e alle connessioni strategiche. Volevo mettere, ecco, la tavola della strategia locale, vedete anche che anche qui viene puntato l'attenzione su quella freccia verde di connessione tra gli elementi delle reti verdi e blu di carattere territoriale e come questi entrano dentro al territorio urbanizzato e come è da ricercare una continuità. Molto rapidamente volevo segnalarvi anche che sul tema della riqualificazione, adesso ho fatto uno zoom sui tre centri abitati, quindi sfugge un po' più la parte rurale, ma la filosofia della riqualificazione è una filosofia che sposa anche il territorio rurale. La legge ci chiede di individuare quegli elementi che sono ritenuti incongrui, degli elementi che sono ritenuti di impatto paesaggistico, degli elementi dismessi. Su questi troverete tutta un'articolazione normativa di incentivo alla riqualificazione e, nel caso degli incongrui e degli elementi di impatto paesaggistico, anche degli incentivi eventualmente alla delocalizzazione di una parte di volumetria pur di liberare e di riqualificare a livello ambientale quel territorio, che sono strettamente coerenti con quello che era la legge urbanistica regionale. Abbiamo cercato di fare tesoro di tutti gli aspetti positivi che sul territorio rurale la legge prevede. Questo sarebbe l'impianto strategico. C'è stato anche un tentativo per Novi e per Rovereto di riorganizzare una specie di schema di appunti molto progettuale, questo un pre-progettuale. Li abbiamo chiamati i luoghi e i progetti strategici, l'abbiamo fatto per tutti i centri abitati principali, quindi anche negli altri comuni, riassumono quello che abbiamo detto fino adesso come qualificazione degli assi centrali, degli aspetti della città pubblica, e li prova anche a coniugare con alcune spunti di azione. Non è un progetto esecutivo, naturalmente, ma è chiaro che se si vuole affrontare il tema della riqualificazione degli spazi pubblici, ecco che vengono proposte alcune suggestioni come la pavimentazione unica, lo stesso livello, pensare in alcune aree urbane a una presenza pedonale con più sicurezza, per esempio, l'omogeneizzazione di alcuni tratti di arredo, gli allineamenti, dovrebbe essere una sorta di linea guida per il progettista, anche privato, che vuole intervenire in uno di quegli spazi e sa che per l'amministrazione, per il comune, quello fa parte di una rete di spazi pubblici e privati di rilievo centrale, e quindi deve avere anche alcune accuratezze, perché poi noi avremo sì dei grandi interventi di riqualificazione, speriamo, grandi parti di tessuto o residenziale o produttivo di una certa dimensione che affronteremo con strumenti nuovi, si chiameranno accordo operativo, ma sostanzialmente significa ripensare delle parti di città. Ma avremo anche tutta una serie di riqualificazioni diffusa nel territorio, dei singoli edifici, che se non lette in un quadro d'insieme con uno spunto anche pre-progettuale, rischia di andare ognuno per conto suo, quindi di perdere anche un'occasione, magari di cogliere l'occasione di riqualificare energeticamente casa propria, ma di perdere l'occasione di offrire in quel momento lì anche un contributo al disegno della città pubblica di un certo livello. Questo per quanto riguarda quindi le strategie. Io mi fermerei qui almeno per questa parte. Poi, se ci sono domande, ho tutta la parte anche un po' più tecnica sulle regole di trasformazione che possiamo vedere singolarmente in base alle vostre domande, se siete d'accordo. Sono a disposizione.
Tanto no, è interessante come questo strumento sia innovativo da un punto di vista strategico, nel senso che non è più uno strumento locale, ma diventa uno strumento all'interno di un contesto, di un'area vasta, e questo ci serve per riuscire a pensare i nostri tre centri all'interno di quello che sono le terre d'alti, all'interno di una strategia appunto nord-sud, come dicevo prima, che si spinge anche verso anche un'altra regione che è la Lombardia, per cui abbiamo, a differenza rispetto agli altri comuni delle terre d'Argine, questa opportunità che va sfruttata di connessione anche con un'altra regione e tutto quello che ne compete. E d'altra parte è interessante l'aspetto anche ecologico, quello di 240 campi sportivi, questa unità di misura dell'italiano medio, che però rende l'idea della capacità del lavoro che c'è attorno, e quindi quello sicuramente interessante, come anche l'aspetto dell'essere, diciamo così, delle rampe di lancio per progetti che possono rientrare dentro il PNRR, quindi possono essere qualificabili, candidabili, e probabilmente questo è il motore principale che guida anche un po' tutto il PUC, perché altrimenti sono delle strategie talmente grosse, importanti, economicamente voluminose, che se non c'è dietro un PNRR fa fatica a prendere il volo. Quindi questo sicuramente ci dà una possibilità di poter sperare una realizzazione di progetti in tempi, e che possono essere medio, brevi, o... e faccio la domanda anche questa, i tempi che vengono dati all'interno di questo strumento di realizzazione, pensando che appunto ci sono tanti fattori che vengono mossi, perché mentre prima era uno strumento soltanto comunale, adesso hai X attori che girano su questo palcoscenico, che devono servire a contribuire a realizzare un'opera, però con dei tempi che possono essere, diciamo così, presentabili al pubblico. Sicuramente ci sono aspetti, ci sono stati citati, si fa fatica a entrarci nello specifico, che a noi, penso noi come lista, ma anche a voi come comunità, possono piacere, tra virgolette, o non piacere, interessare o non interessare. Sicuramente l'aspetto di una riqualificazione di un teatro sociale avrebbe un valore energico da qualsiasi punto di vista importantissimo. L'aspetto della città dello sport è un punto di domanda, capire se cosa può portare o cosa può arrivare a. Ma una cosa che si può dire, appunto, entrare nello specifico di cosa, appunto, saremo qua delle settimane. Una cosa che non è stata citata, ma un'altra domanda è la relazione tra le frazioni e capoluogo. In particolare, la nostra criticità è non soltanto di viabilità, ma purtroppo anche proprio di relazione sociale tra Novi e Rovereto, e anche Sant'Antonio per forza, e in questo periodo più che mai ha avuto una criticità importante. Se all'interno di questo contesto si riesce a sbloccare, visto che uno degli attori è anche Carpi, si riesce a sbloccare questo aspetto che per noi diventa fondamentale, non soltanto per una relazione sociale, ma anche per strutture che sempre più dovranno essere fruibili all'interno della nostra comunità. Quindi sicuramente ha un valore non simbolico fine a se stesso, ma sicuramente di valore di comunità, di valore di economicità anche all'interno dell'amministrazione.
Raccogliamo qualche... Allora ne approfitto finché emergono nuove domande per dare un paio di risposte a spot. Allora, sul tema delle relazioni, effettivamente gli zoom sui centri abitati non hanno consentito di ragionare un po' più in scala territoriale, ma nelle tavole strategiche del PUG il tema delle relazioni tra le frazioni, in questo caso ovviamente stiamo parlando prevalentemente del rapporto tra la zona di Novi e la zona di Rovereto, è affrontata su un doppio livello, è aperta come tema critico e quindi come ricerca di soluzione poi strategica in futuro, come connessione vera e propria, cioè mancano proprio le connessioni fisiche strutturate, quindi anche a livello viabilistico. Ma è aperta anche sul tema delle connessioni alternative, e questo è un tema che riguarda questi due abitati, ma riguarda anche tutto il resto delle frazioni. So che ci sono dei punti di vista molto diversi su questo aspetto, però il tema delle connessioni tra le frazioni anche in forma ciclo pedonale, se per un periodo è stato abbastanza legato alla demagogia, adesso i fatti stanno dimostrando che tra alcune frazioni, quando l'intervento viene fatto bene, la gente si sposta, rinuncia alla macchina. E siccome nelle strategie del PUG i quattro comuni puntano molto sull'aspetto di offrire delle alternative all'utilizzo del veicolo privato, innanzitutto potenziando il sistema su ferro, come abbiamo avuto modo di dire nelle altre sedi, è aperto un vero e proprio studio di fattibilità per potenziare il sistema ferroviario da Rolo a Modena, e quindi il vostro interesse è notevole, ma anche con le connessioni di natura ciclo pedonale territoriale, e anche con un ripensamento del TPL su gomma. Quindi complessivamente il PUG mette in piedi una serie di strategie e apre una serie di problematiche, quindi le mette su, anche sul tavolo, legate al ripensamento del modo di muoversi sul territorio. Dà anche qualche risposta, nel senso che segna sul territorio alcuni passaggi dove è più logico pensare a una connessione ciclopedonale e alcuni passaggi dove lo è meno, perché non sempre si può perseguire quella strada lì, però il tema delle connessioni è molto sentito. Questo riguarda sia la funzionalità, quindi degli spostamenti, ma anche riguarda un tema complessivo dei servizi, della prossimità, di pensare quale può essere la vera dimensione di prossimità, se è quella della porta accanto oppure se è una lettura di servizi distribuita bene nel territorio, non duplicata all'infinito ma magari specializzata con un sistema che li connette tra di loro. Per noi è più la seconda, cioè, per noi l'idea è quella che non è che in tutte le frazioni ci devono essere replicati gli stessi servizi di stessa scala, soprattutto i servizi di un certo livello non possono essere presenti dappertutto, ma se un territorio ha la forza di ragionare come area vasta riesce anche a capire quali sono le proprie specializzazioni, dove si può investire su una strada o su un'altra. Dopo il tema è veramente quello di connettere questi servizi. Credo che il tema sia posto con una certa forza. È chiaro che, e rispondo alla prima domanda, il piano urbanistico, ma non lo era neanche il vecchio piano urbanistico, non è un progetto. Non è un progetto edilizio, non è un progetto di opera pubblica. È un piano. Dovrebbe essere l'elemento ordinatore dei progetti pubblici e dei progetti privati. Quindi, se non si trova il progetto singolo, devono però trovarsi quegli elementi che ne consentono, quando ci sono le condizioni, domani o tra due anni, di fare il progetto pubblico che risponde a quella strategia. E vale anche per il privato, da questo punto di vista. Questo significa che la tempistica non c'è dentro al pubblico, che quelle cose vanno fatte entro tre anni, come non c'era in nessun tipo di strumento urbanistico pregresso. Però senza questo tipo di strumento così strategico, neanche quando ci saranno le condizioni di trasformazione saremmo in grado di inquadrarli in uno scenario veramente utile per la comunità. Quindi questo dovrebbe essere il senso del piano: dare una griglia strategica di riferimento valida per anni, tant'è che la regione dice, non so se è fattibile o meno, però dice che in teoria il PUC non dovrebbe aver bisogno di varianti, perché è un documento strategico che dura anni, non è un documento confermativo del diritto edificatorio, che quindi se cambio idea magari cambio retino. È uno strumento molto più elastico, che ha anche un argomento che tratta un argomento molto più contenuto, che è quello della riqualificazione, non trattando più il tema dell'espansione. Non ha neanche quella variabile nel futuro. Forse ho pensato male, ho calcolato male il fabbisogno abitativo e quindi mi trovo a dover prevedere un'area di espansione residenziale in più perché ero stato troppo scarso nel mio PRG. Questo tema non c'è più. Parliamo solo di riqualificazione, ma se parliamo solo di riqualificazione, chiaramente allora ci dobbiamo attrezzare per affrontare la riqualificazione in maniera molto più strutturata, e l'impianto normativo ci prova ad affrontarlo in maniera strutturata. Poi abbiamo bisogno tutti di una fase di sperimentazione, lo sanno benissimo i sindaci, perché è un impianto nuovo, vale per i tecnici che agiranno sul territorio, vale per i tecnici comunali che devono applicare un impianto normativo nuovo. Possiamo anche aver sbagliato mira in alcuni aspetti. La scelta, secondo me, che hanno fatto i sindaci di non far scattare la salvaguardia per questi sei mesi secondo me è molto positiva da questo punto di vista, perché pone proprio una fase di sperimentazione, se vogliamo chiamarla, cioè, è chiaro che non abbiamo agito a caso, però essendo un nuovo strumento c'è anche un margine di precisione che può nascere, e su questo abbiamo bisogno dell'aiuto di vostro per crescere a livello anche tecnico come strumento, con la vostra consapevolezza politica, perché avrete nei prossimi mesi le segnalazioni dei cittadini, chi vi verrà a dire ma secondo me questa cosa non funziona, ma hanno detto che vogliono incentivare la riqualificazione delle aziende produttive ma con questa norma non ci riesco. Queste sono cose che noi dobbiamo assorbire come spugne in questi mesi per migliorare.
Sono previste occasioni pubbliche per rappresentarlo per cittadinanza?
Sì, c'è un calendario che è in fase di programmazione di uscite sul territorio, soprattutto in questa fase, intanto per dire ai cittadini, e questo mi permetto anche di fare un invito a voi consiglieri, di spargere la voce sul fatto che le osservazioni sono aperte, che è una fase interlocutoria, perché spesso magari i proprietari dicono ma io non sapevo niente che c'era la fase di osservazione. È vero, non è previsto una comunicazione a casa porta per porta, però è chiaro che più persone intercettiamo in questa fase qui, e più riduciamo la necessità di eventuali aggiustamenti successivi o di polemiche successive. Insomma, siamo in un momento ancora di crescita e di costruzione di questo strumento, quindi può ancora migliorare sicuramente, però abbiamo bisogno di collaborazione. Quindi sì, veniamo sul territorio.
Giusto per dare un'indicazione, abbiamo ipotizzato, insomma, soggetto a conferma, la data del 7 febbraio come momento di incontro proprio aperto al pubblico per il momento, una prima, poi vediamo anche in base a
livello locale, cioè qui per noi,
facciamo un primo giro di uscita pubblica su tutti e quattro i comuni singolarmente, e poi vediamo dalle necessità che ci segnalano i sindaci, naturalmente,
anche perché saremo dopo il primo mese, diciamo, di apertura rispetto alle osservazioni, quindi vediamo anche se sarà già arrivato qualche
osservazione,
se ci sarà qualche domanda.
Sì,
qualche...
se ci vediamo il 7 con i cittadini, abbiamo già un mese alle spalle di deposito e di persone che possono avere già
presentato. E tre comunque ancora per poter operare.
Sì, quattro mesi di osservazione è un periodo molto, molto ampio, molto più ampio del solito, però anche questa mi sembra una scelta felice, vista la novità dello strumento.
Provo a fare una domanda che guarda un po' più avanti. Siamo nella fase in cui si è fatto un lavoro, e questo lavoro ha richiesto un coordinamento da cui l'ufficio di piano e diciamo comunque una struttura che facesse da coordinamento ai vari territori. È uno strumento che nasce ragionando, come ha detto Marco, in un'area più vasta, alcuni elementi come le connessioni per forza di cose interagiscono con tutti i quattro comuni, alcune locali magari meno, però lo vedo nascere talmente interconnesso sui ragionamenti che collegano i quattro comuni, che vi dico, domani che sarà fatto e adottato, ci sarà un continuo di questa esperienza, cioè ci rimarrà un ufficio o qualche cosa che avrà il compito di, insomma, coordinare, di fare in modo che ci sia un collegamento fra attività di vari comuni, oppure quando abbiamo delle realtà che toccano i comuni, che a volte sono stati un limite per noi, magari specialmente sulle abilità, avere idee diverse fra un comune rispetto all'altro, mi chiedo se ci sarà qualche cosa che proseguirà l'esperienza del Consiglio di Piano e se alcuni elementi più di area vasta avranno dell'unione il luogo in cui essere valutati o se si rimarrà più legati a una logica di ripartizione sui singoli comuni.
Secondo una risposta di natura tecnica, poi eventualmente il sindaco risponde come volontà politica. Dal punto di vista tecnico, sicuramente la fase di attuazione di un piano così nuovo, che propone strumenti nuovi e anche abbastanza complessi, negli interventi di riqualificazione ci sono meccanismi che chi c'era nelle altre presentazioni abbiamo provato a spiegarli, sono tutt'altro che semplici, sono meccanismi di valutazione della qualità del progetto, del beneficio pubblico che ne consegue, della performance di quell'intervento lì, se vale la pena premiarlo per la performance oppure no, sono tutte tematiche e tutti meccanismi nuovi per gli uffici e non semplici. Dal punto di vista tecnico, la legge urbanistica dice l'ufficio di piano viene istituito e fa il piano. Una volta che il piano è fatto, l'ufficio di piano rimane costituito per gestirlo il piano. Quindi tutti questi interventi complessi li gestisce l'ufficio di piano. Ora, per la costruzione del piano, i quattro comuni hanno fatto una scelta molto forte di farlo insieme e l'ufficio di piano l'ha fatto insieme. Per la gestione, una presa di posizione definitiva non è ancora stata fatta. È chiaro che le alternative sono due: o vai avanti con l'ufficio di piano dell'Unione e quindi tutta la gestione di questi procedimenti un po' più complessi li gestisce l'Unione, l'ufficio di piano, con una maniera omogenea per tutti e quattro i territori comunali, perché potrebbe anche esserci un tema di un comune che applica quel modello in un modo e l'altro che lo applica in un altro modo e i tecnici non sanno più come muoversi. Ma la legge consente anche di fare un passo indietro al comune e dire: no, beh, l'ufficio di piano non lo voglio più in unione, l'ufficio di piano me lo risposto a livello comunale e mi gestirà le previsioni. Questo è dal punto di vista tecnico. Poi può rispondere il sindaco: mi sembra che la volontà dell'unione sia quella di cercare di investire su un lavoro in squadra, insomma, anche a seguire, però
grazie Moreno. Due elementi che secondo me sono interessanti. Il primo è che arriveremo ad avere un regolamento edilizio uniforme, cosa che attualmente mette un po' in difficoltà i tecnici privati quando devono calibrare un intervento magari su nomi, su carpi, perché a seconda del regolamento che viene applicato ci possono essere delle variazioni o comunque degli aspetti, insomma, da costruire, diciamo, da pensare in modo diverso. Quindi già questo porta a immaginare che perlomeno ci dovrà essere anche una uniformità di applicazione, no? Se c'è uno stesso regolamento, questo porta a immaginare, insomma, questa idea. E sicuramente, secondo elemento di riflessione, noi abbiamo chiesto di fare uno studio all'Unione, di valutare, diciamo, di poter ragionare tramite simulazioni, tramite dati reali, quali possono essere le modalità di gestione in unione di questo tipo di attività, e quindi sostanzialmente non di prendere una decisione politica nel senso di assentimento, ma una decisione politica a seguito di valutazioni strategiche che portano a mettere su due colonne pregi e difetti di una gestione unitaria anche della parte edilizia, degli uffici sono comunali e pregi e difetti della gestione singola come attualmente, di provare a capire appunto qual è il ragionamento che funziona meglio. Insomma, questa è un po' l'idea, quindi non di dire abbiamo fatto il piano insieme, quindi obbligatoriamente si va verso questa scelta, ma valutiamo, cerchiamo di capire quale può essere la soluzione più opportuna per i nostri territori.
Per fortuna questo... qualche unione ha già fatto questo passaggio, quindi stiamo anche studiando per capire come si stanno trovando, come sono organizzati, e quindi poi per rendicontare anche ai sindaci per avere un'idea più chiara quali sono appunto i pro e i contro, i difetti che stanno anche emergendo, non solo i pregi naturalmente.
Sono previste, mi pare che abbia fatto un passaggio ma era per capire meglio, sono previste anche delle sorte di incentivazioni, premialità a fronte di un privato che decide di fare un investimento che vada a vantaggio anche della città pubblica, diciamo così, o comunque degli obiettivi strategici che il piano si dà e si è dato. Quindi la domanda è dietro a questo piano urbanistico c'è previsto anche un fondo, tra virgolette, cioè un investimento pubblico che possa andare a dare degli incentivi?
Allora, in termini, se ho capito bene, in termini finanziari o sì, economici non entra nel dettaglio il PUG, però il PUG dà degli incentivi di altra natura, li dà volumetrici, che poi si trasformano sì, in economici anche quelli. In soldoni funziona così: chi si fa carico della riqualificazione di uno spazio già costruito avrà a disposizione la volumetria che aveva prima più un piccolo indice edificatorio aggiuntivo. Questo indice edificatorio aggiuntivo può essere più o meno consistente a seconda della qualità del progetto. La qualità del progetto viene valutata con un meccanismo che, appunto, come dicevo prima, è piuttosto complesso, che si chiama valutazione del beneficio pubblico dell'intervento. Quindi ci sono tutta una serie di parametri delle performance che raggiunge in termini ambientali, dei eventuali servizi di natura pubblica che sono previsti in cessione o di aree pubbliche previste in cessione che contribuiscono a un punteggio. Quindi viene sostanzialmente è proprio un sistema di punteggio, di valutazione per punteggio della proposta del privato. In base a quel punteggio lui sa che ha un indice edificatorio più o meno alto a disposizione, poi con quello in mano dice ci sto economicamente a farlo o non ci sto.
Correggimi se sbaglio, c'è un aspetto che viene valutato molto di più rispetto all'attuale possibilità, che è quello dell'ERS, no? Dell'edilizia residenziale sociale, cioè il fatto che all'interno di una attività, di un'operazione di edificazione, di riqualificazione, insomma, di una zona, appunto, vengono già previsti una parte, una quota di spazi abitativi da erogare, diciamo, con formule particolari, agevolate, a canone concordato, insomma, quindi con delle modalità sostanzialmente che vanno verso le nuove esigenze dell'abitare della comunità. Quindi anche questo può essere uno degli elementi, no,
che fa attribuire un punteggio maggiore a una proposta antiquanale. In genere, questo è proprio un caso esemplare, perché il discorso che facevo all'inizio, che è un PUG che ragiona per criticità e cerca la strada per risolvere quelle criticità. Il tema dell'ERS è una criticità evidenziata dal PUG, cioè l'esistenza di una fascia di popolazione crescente che non trova la risposta nel mercato immobiliare privato e sarà crescente. Quindi, se questa è la criticità, allora devo premiare di più qualcuno che mi aiuta a risolverla, questa criticità. Il concetto base si applica per l'ERS, ma si applica anche per le difficoltà ambientali. Se in una zona la criticità che mi emerge è che ho un'isola di calore, che è una zona tutta pavimentata, neanche un albero, e trovo una proposta del privato che mi propone una soluzione a questo problema con una piantumazione, con una desiglazione, come si dice adesso, è chiaro che quella avrà un punteggio, perché mi aiuta a risolvere una criticità che ho come pubblico. Sarà un intervento privato, però mi aiuta a risolvere un problema pubblico.
Ci sono molte realtà di questo tipo qui che vanno, diciamo, valorizzate da un lato, ma anche stimolate, perché possono essere sia alcuni privati che dicono io mi voglio fare tra virgolette un bosco, o anche degli industriali, diciamo così, illuminati, che dicono io consumo tanto nella mia industria, ho tra virgolette la coscienza sporca dal punto di vista energetico, vorrei investire facendo un bosco da qualche parte, con magari la possibilità di poter avere un ritorno non tanto solo di immagine, ma proprio anche, insomma, di possibilità di poter fare, quindi di rendere un pochino scelte e vivere lo stesso.
Perché è uno strumento che è molto complesso. Io ero presente anche alla presentazione in commissione dell'Unione, e dove si è entrati molto più nel tecnico, e quindi è ancora più difficoltoso, però proprio perché per capire, cioè, allora, dato atto della criticità che abbiamo come territorio per quanto riguarda le connessioni, abbiamo detto, sia interne, ma in una maniera mi viene da focalizzare ancora di più l'attenzione su quelle cioè intercomunali, diciamo così, no? Cioè tra tutto il territorio delle terre d'argine dell'Unione, e in particolare di nuovi capoluoghi rispetto ad esempio al resto dell'Unione, cosa che secondo me è meno critica sulla frazione di Rovereto rispetto all'Unione, verso l'Unione, rispetto al capoluogo, verso l'Unione. C'è ad esempio il tema dell'ospedale di area, che mi piace chiamarlo di area e non di Carpi, perché dovrebbe essere così, anche se Carpi piace chiamarlo di Carpi. Come si inserisce ad esempio quest'opera così importante in un piano di questo tipo, anche dà delle soluzioni dal punto di vista strategico per quanto riguarda le connessioni tra ad esempio Novi e Carpi, cioè tra Novi e la parte sud dell'Unione, che è quello più, cioè Novi capoluogo è quello più effettivamente che soffre di più in tutto il territorio delle terre d'Argine dal punto di vista della connessione con gli altri territori. Cioè, si è pensato a quali possono essere le soluzioni a questo limite legato appunto alla connettività, alla mobilità, non solo, cioè, sia mobilità ciclopedonale, ma anche mobilità comunque veicolare, perché poi di fatto è anche questo.
Lo sforzo che si è tentato di fare è di individuare una gamma di funzioni, tipologie di funzioni, per le quali più che per altre, non che nelle altre non sia così, però per queste a maggior ragione, l'idea di ragionare come area vasta è ancora più centrale. Quindi nelle tavole delle strategie d'unione, non quelle locali che abbiamo visto stasera, ma quelle che abbiamo visto in Consiglio Unione, sono riportate a fianco alle reti infrastrutturali principali tutte quelle funzioni che secondo noi sono da ragionare in un'ottica d'area vasta, e quindi le funzioni di natura sociosanitaria, le funzioni ricreative e sportive di un certo livello, le polarità culturali, ma anche le funzioni ecologico-ambientali. Non ha senso ragionare entro i confini. Se è così, se quelle funzioni sono da ragionare e in alcuni casi anche proprio da programmare a livello d'area vasta, è chiaro che sono legate anche a un sistema di connessione che non è locale. Alcune risposte immediate si possono trovare. Ad esempio, la più eclatante, è chiaro, per citare il tema dell'ospedale, è chiaro che l'ospedale senza il completamento della tangenziale di Carpi sarebbe un problema più che una risorsa da un certo punto di vista, no? Quindi le due cose si reggono, ma quello della Bertella e quindi il completamento della tangenziale di Carpi apre a sua volta tutto un ragionamento di come la città principale si rapporta col resto del territorio, perché non è indifferente per una persona di Novi sapere che attraversa Carpi attraverso la via Bruno Losi o attraversa Carpi con un sistema di tangenziale attrezzato che praticamente non tocca l'abitato e che lo porta all'autostrada direttamente. Quindi le due cose si reggono a vicenda e non sono locali. Già la tangenziale di Carpi non è una cosa di Carpi, ma è una cosa di rilevanza d'area vasta. È chiaro che poi ci sono tutta un'altra serie di problemi da risolvere, di connessioni non solo verso Carpi, ma di natura territoriale. Nella prima parte del quadro conoscitivo, quella che purtroppo era caratterizzata da lockdown, da un'impossibilità di girare, abbiamo studiato un po' di più come si muovono gli abitanti dell'Unione, sono venute fuori delle cose molto interessanti, dei rapporti interno-esterno dell'Unione, non solo interno-interno, non solo tra comuni dell'Unione, ma i rapporti tra l'Unione e l'esterno. Sono spunti importanti, perché poi ci dettano anche un po' l'agenda, perché se si sa che è lì, se sono degli spostamenti di un determinato tipo, è chiaro che l'attenzione anche pubblica va lì prima che da altre parti, insomma. Non credo che si troverà all'interno di uno strumento come il PUG lo scenario ideale di tutti i progetti necessari per far funzionare perfettamente l'Unione, questo no. Però che emergano i temi che aprono delle problematiche di natura viabilistica e di rapporto interno e esterno all'Unione, quello sì, e questo è già piuttosto importante per capire, anche per dare un ordine di priorità, perché se è vero che noi non andiamo a fare il progetto pubblico, ma è anche vero che quando faccio un piano triennale dei lavori pubblici del comune di Novi di Modena lo faccio coerente col PUG, non lo faccio, cioè se il PUG mi dice la ciclabile principale che mi serve è questa, nel triennale difficilmente troverò quella a fianco, cioè punterò tutto su quello, perché c'è un ragionamento dietro. Quindi analogamente, se punto sulla creazione di una polarità di servizi d'area vasta, anche il sistema infrastrutturale di accessibilità a quella della polarità di servizi deve essere prioritario per l'area vasta. Da questo punto di vista mi sembra coerente, non ci sarà la risposta già precisa, però il tema c'è.
Altra domanda, diceva all'inizio che stanno già arrivando delle osservazioni al piano, no?
Sì, io non le ho ancora viste, però cioè, mi hanno detto che
era capire su che cosa vertevano, ecco, maggiormente.
Allora, queste io sono onesto, non le ho ancora viste, mi hanno detto che hanno cominciato ad arrivare, ma non le ho ancora viste. E posso dire per esperienza dei PUG che ci sono aperti in questo momento, gran parte sono o revisione di vincoli, e questo lascio a voi la riflessione, o passaggi, un passo indietro, cioè gente che chiede ancora, ma io ho un territorio agricolo, so perché non posso fare la residenza?
Tutte esigenze personali.
Sono sicuramente tutte di natura personale, a parte quelle che ovviamente escono dalle associazioni di categoria, sono di natura personale, ma non sono solo di natura personale, sono anche, permettetemi, cioè datate, cioè sono, sembrano di un'altra fase storica, quella del metterci il retino perché magari prima o poi ci sono le condizioni di trasformabilità. E quindi c'è una rendita fondiaria intanto che è differente,
non aver capito la funzione di questo piano
e neanche la nuova legge, ma neanche mi permetto, neanche il mondo, nel senso che il mondo sta andando proprio da un'altra parte, non è proprio più quella fase storica.
Certo. Un po' su queste cose avrei due o tre cose da chiederti, se posso.
Avevo
la sfortuna di occuparmi di agricoltura comune che di campagna ne ha, per non annoiare troppo. Comunque volevo dire, finalmente, perché ci sono tanti di quegli edifici, case, casali abbandonati che appunto rimangono lì come dei ruderi, e poi magari arriva uno, un privato, e fa la casa a 100 metri, casa nuova, villetta, villa in mezzo a campagna. Io dico, ma perché non si poteva aggiustare quella, non andava mica bene a sistemare il ruderi piuttosto che impiegare il terreno così. E quindi su questo tanta roba, e però volevo chiederti, in base, cioè sul recupero, no, di questi edifici dismessi, anche noi in mezzo a campagna, così molti sono tutte là, hanno dei vincoli paesaggistici, storici, eccetera, eccetera. Cioè qual è il rapporto fra, vale la pena, cioè si può, insomma, si favorisce il recupero, quindi magari con anche una volumetria aggiuntiva, e la tutela appunto storico paesaggistica, cioè vince il bisogno di recuperarlo, vince lo devi rifare come 100 anni fa, 200 anni fa.
Allora, intanto lo inquadriamo rispetto a una legge che è cambiata un bel po' sul tema del rurale, quindi anche il rapporto tra il vincolo e non vincolo è cambiato un bel po', perché una volta, fino a pochi anni fa, c'era la corsa a farsi togliere il vincolo perché si pensava di avere qualche possibilità in più, qualche libertà in più. In realtà, per come è impostata la legge urbanistica regionale nuova, conviene più averlo che non averlo, il vincolo, per il semplice fatto che la legge dice che quello che non è vincolato, se è già a uso residenziale, si recupera a residenza, se non è residenziale non c'è verso di recuperarlo alla residenza. Per legge, quindi il pubblico non può dire una cosa diversa. Viceversa, sull'edificio tutelato prevale l'esigenza, per così dire, pubblica, di non avere quell'edificio compromesso e degradato. Quindi, pur di avere il recupero di quell'edificio, io consento anche un uso che in altri casi non consentirei. Tipicamente, se ho una stalla storica, casa morta con la parte pur di non vedere quell'edificio demolito, a me sta bene anche che ci vai dentro con la residenza su una stalla tutelata. È chiaro che il costo è maggiore agire su un edificio tutelato rispetto a un edificio nuovo o farselo nuovo, però tanto l'edificio tutelato non può essere abbattuto. Quindi per stimolare la carta della funzione è una carta abbastanza decisiva, perché se io devo recuperare una stalla per farci il garage, ma se devo recuperare una stalla per farci due appartamenti, forse due conti me li faccio. Rimane un intervento costoso, però la funzione potrebbe anche spostare gli equilibri in termini di fattibilità. È norma nuova, che avevate su quattro comuni avevate quattro discipline completamente diverse, fino a ieri, che, anzi fino a oggi, perché ancora vigente il vostro PRG. Quindi c'è chi andava in una direzione e chi andava nell'altra. Quindi lo sforzo è stato fatto, come diceva il sindaco, di rendere omogeneo il trattamento per tutti. Quindi se io, se la mia famiglia ha una porta morta e la tua famiglia ha una porta morta e siamo al di qua e al di là del confine, io devo avere la stessa possibilità che la tua famiglia. Cioè non ci sta che solo perché sei nel territorio comunale di Novi tu puoi fare una cosa e io non la posso fare perché sono al di là del confine, no? Quindi questo è già uno sforzo importante. Se questo sforzo di rendere omogenee le norme ancora non sia sufficiente o sia già sufficiente per rendere economicamente vantaggioso l'intervento di recupero, è molto difficile da prevedere su carta, anche perché poi bisogna vedere caso per caso, perché ci sono dei casi in cui magari il recupero è meno impegnativo economicamente rispetto ad altri casi. La volumetria aggiuntiva no, perché non è consentita dalla legge regionale, non si può ampliare un edificio tutelato e snaturarlo. Hai un margine di azione che è molto contenuto, però onestamente la carta che può cambiare è quella della funzione, sapere se io in un edificio a servizio tutelato posso farci la residenza, è l'unica cosa del valore aggiunto che mi può far diventare economica l'operazione. Per l'edificio tutelato posso, per l'edificio non tutelato non posso. La stalla non tutelata non me la recupero a residenza e non posso farlo, non può prevederlo il PUR che controlla la legge urbanistica.
La teoria c'è, quindi si può abbattere
allora ciò che non è tutelato, la ristrutturazione edilizia è consentita, ciò che non è tutelato, quindi anche la demolizione e ricostruzione. Il tema è l'uso che ne fai. Cioè chi è all'azienda agricola e ha degli spazi a servizi non tutelati che gli servono strutturati diversamente, presenterà il proprio piano aziendale, spiega il perché, tira giù il volume, lo ricrea, se non è tutelato a questa libertà d'azione. Oppure se io sono, la mia famiglia è proprietaria della casetta anni 70 costruita nel territorio rurale, non è tutelata ovviamente la casettina, se la tiro giù e la ricostruisco residenziale posso farlo.
Cerco di andare veloce, poi mi sembra di aver letto che comunque però è garantito, cioè se un imprenditore agricolo non ha, deve costruire qualcosa, una casa lì nel sito aziendale, una possibilità, comunque
le opportunità offerte all'azienda agricola dalla legge regionale sono già molto 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 più importanti rispetto a quelle di anni fa. La legge è chiara, il territorio agricolo serve per gli agricoltori, per l'agricoltura. Quindi se uno ha l'azienda agricola deve essere favorito nell'esercizio di quella attività. Se lui dimostra di avere bisogno di spazi diversi con un piano aziendale va valutato, naturalmente non è obbligatorio accoglierlo, però se dimostra di aver bisogno di quegli spazi, un'azienda agricola ha abbastanza libertà.
Sulla viabilità, io sono riuscito a partecipare a quelle riunioni, anche no, sul tema ciclabili, comunque, cioè, è prevista una tutela anche alla circolazione dei mezzi agricoli sulle strade extraurbane di campagna, anche qualora non so, si volessero creare nuovi percorsi ciclabili eccetera, oppure
la miglior tutela per la circolazione dei mezzi agricoli in campagna è capire a livello di rete territoriale su quali assi investire in termini di ciclopedonalità. Se ti diventa strategico quell'asse lì, investi su quell'asse lì e tu sai già che per i tre assi a fianco hai una libertà d'azione decisamente decisamente superiore come, come mezzo agricolo, intendo, perché sai che la l'amministrazione sta investendo sulla ciclopedonalità della strada a fianco, non, non di quella dove, dove sei tu.
Pensando via Remesina, che in questo stato un po' noi speriamo intermedio.
È intermedio, c'è un progetto di ciclopedonalità che è confermato a livello territoriale, ma non è stato affrontato il tema del rapporto con, la, con gli altri spostamenti, ma chiaramente quando si affronta il tema della ciclopedonalità si fa il discorso che stai facendo tu, ma rovesciato, cioè qual è il modo migliore per tutelare la circolazione del mezzo agricolo? Se io rispondo bene alla domanda qual è il modo migliore per tutelare la circolazione ciclopedonale, rispondo anche all'altro, all'altro tema, perché se metto in sicurezza, se offro degli spazi sicuri al pedone e al ciclista, sicuri, vuol dire che ho agito già pensando a differenziare gli spostamenti. In alcuni punti sarà facile, in alcuni sarà molto difficile, ma è evidente, siamo in un territorio molto particolare dove la commissione è
non voglio entrare troppo nel, non voglio che prenda troppo tempo, però insomma, ci sono dei disguidi nonostante sia solo un pezzo, e cioè, volevo chiedere, ma come diventerà quindi Remesina? L'avete già pensata?
È segnato come un asse strategico di collegamento anche ciclopedonale, e come tale deve essere affrontato con un progetto serio. Attualmente le azioni che sono state fatte sono sempre state fatte in maniera congiunturale, cioè serviva lo spot in quel momento, serviva mettere in sicurezza la strada ed è stato fatto. Non è che non sto discutendo sulla qualità dell'intervento, sto discutendo sul fatto. Una cosa è avere uno strumento che lo individua come un asse strategico dove concentrare un bel progetto di esecuzione di un percorso ciclopedonale in sicurezza, è una cosa non averlo, perché se non ce l'hai allora rispondi alle domande occasionali che ti arrivano in quel momento lì, e allora forse l'effetto non è molto producente. Se c'è la volontà di fare un bel progetto non solo su Remesina ma su altri assi importanti, è chiaro che si affronta con un altro criterio, si affronta con, proprio con il disegno della progettazione vera e propria di quell'asse. E se per la progettazione serve prendersi il metro in più, perché senza quel metro in più non ci sono le condizioni di sicurezza, si prenderà quel metro in più, cioè questo è il concetto.
Potrebbe anche essere una linea strategica per ridurre il traffico di mezzi più lenti sulla strada, sulla provinciale che da noi va a Carpi, da utilizzare magari con un percorso ciclopedonale a parte.
Vedremo, cioè l'importanza è segnalata, il progetto non c'è.
A me piacerebbe che venisse scritto, no? Il PUG, che si cercano costruzione e realizzazione di progetti ciclopedonali senza svantaggiare creare disagi anche alla circolazione di mezzi agricoli. Sono quelli che per fare un giro più lungo ci mettono il triplo del tempo di quello che ci mette un automobilista, e fanno creare più traffico.
Sì, naturalmente stai entrando in un dettaglio che non ha la risposta in un progetto dentro il PUG, però mi pare di poter dire che nel disegno degli assi strategici ciclopedonali, a parte alcuni casi, cioè non è così scontato che ciclopedonale significa chiusura di qualsiasi cosa passi in quel momento, in questo momento su quell'asse lì. cioè, non è così scontato, perché ci sono degli assi che devono probabilmente essere chiusi perché magari sono grandi così e forse erano già pericolosi anche per i mezzi agricoli, quindi li sfrutto solo per altre cose, ma ci sono degli assi che sono segnati strategici che hanno una sezione di tutt'altra dimensione, e su questi forse un altro ragionamento di compatibilizzazione è possibile. Per quello dico è difficile, senza entrare nel dettaglio del progetto, capire quale soluzione si può applicare e quale no. In alcuni casi probabilmente sì, probabilmente le due cose possono coesistere, in altri sicuramente no, perché lo sappiamo tutti, alcuni tratti hanno una sezione improponibile, cioè già per il mezzo agricolo è già impegnativo in alcuni tratti.
Sì, no, questa è l'ultimissima cosa sugli allevamenti. Ho letto che c'è un incentivo per il biologico
sì. Cioè, allora, per il momento è di natura strategica quell'azione lì, quindi c'è da capire anche quali sono le opportunità e l'amministrazione ci sta, l'Unione ci sta riflettendo su quali sono le carte spendibili da questo punto di vista, che non è così scontato. È chiaro che l'incentivo è anche di natura strategica. Visto che questo territorio ha una parte di agricoltura importante, ci teniamo, e più questa agricoltura va nell'ottica della qualità e nell'elevarsi rispetto ad altre produzioni, e più per noi è importante. Non so che tipo di, non sono un esperto di incentivi di natura fiscale o di natura economica. Dal punto di vista urbanistico, l'unico incentivo che mi viene da pensare è che una proposta fatta da un'azienda agricola di biologica avrà un punteggio, per rifarci al tema dei punteggi, magari diverso da quello di un'azienda agricola tradizionale, ma non credo che sposterà, cioè è più importante secondo me in questo momento il messaggio di voler investire sulla qualità anche della produzione agricola in questo territorio rispetto probabilmente allo 0,1 in più o allo 0,5 in meno di punteggio che otterrò. E probabilmente sono anche più importanti i canali di finanziamento europei che ci stanno sopra la testa piuttosto che un incentivo di natura comunale. Quindi stiamo parlando comunque di cose che probabilmente ci stanno sopra la testa, ma che in qualche maniera devono anche essere presenti nelle strategie complessive di un'amministrazione.
Le forme tradizionali come...
No, non è che ci sia la penalizzazione di queste che adesso devono cambiare tutti quanti, però come sai ci sono delle proposte ogni tanto di nuovi imprenditori agricoli di nuova generazione, quindi non gli eredi degli imprenditori precedenti, ma anche in alcuni casi degli eredi che cambiano una strategia produttiva. Per me questo non è un fatto insignificante. C'è da capire se questo può segnare un passo avanti o meno nello sviluppo della produzione agricola locale. Per me è un bel segnale. Una persona che nuova, che vuole investire e vuole investire in un settore altamente di qualità. Intanto perché articola di più la presenza nel mondo agricolo, ma poi perché dà anche l'idea di tentare una strada di sviluppo per riuscire a sfondare in un campo che magari altrimenti è più stagnante. Poi è chiaro che in questi casi qui dei nuovi imprenditori spesso sono legati a sensibilità anche di intercettazione di finanziamenti che magari l'originale imprenditore agricolo aveva meno, però voglio dire, dal mio punto di vista ben vengano, nel senso che se c'è qualcuno che vuole investire e sfrutta anche le opportunità offerte a un livello più ampio da finanziamenti.
Ho chiesto perché
per me così
delle slide c'è scritto non saranno ammessi nuovi allevamenti intensivi.
Sì, questa è una scelta.
Però biologici sì, quindi.
No, i nuovi allevamenti intensivi non vengono consentiti. Cioè, sono già la legge urbanistica è molto molto netta su questi aspetti qui. Quindi la traduzione che ne abbiamo fatto noi all'interno del PUB è che nuovi allevamenti intensivi non ci siano. Poi ci sono varie forme di allevamento che sono una via di mezzo, però in questo momento l'impianto, per rispondere proprio in maniera secca, in questo momento l'impianto normativo non prevede nuovi allevamenti intensivi né in un caso né nell'altro.
Io volevo solo fare una puntualizzazione, perché sicuramente stasera è stato un po' il focus, no, di FUG calato sulla realtà appunto del Comune di Novi. Abbiamo parlato molto dell'asse nord-sud, io credo che sia fondamentale anche la bisettrice, quindi est-ovest, facendomi collegamento con la 22, che è sostanzialmente la porta dell'Europa, e facendo collegamento anche con il discorso che è stato accennato del potenziamento ferroviario. Quindi io non vedo Mantova, vedo Bolzano, perché il collegamento c'è, fino ad arrivare a Bologna, e comunque insomma, stando un po' con idee piuttosto vaste, credo che la bisettrice appunto est-ovest per Novi in particolar modo sia un punto molto importante, dato che abbiamo una zona industriale che al giorno d'oggi versa in condizioni piuttosto esatto. Quindi io credo fortemente anche in questo asse, con tutte le potenzialità e i limiti che potenzialità che potrebbe avere, anche con l'idea del biobosco e con i limiti che attualmente ha ora, ecco. Pensando all'area nord, quindi tutto il distretto biomedicale, che facciamo senza, cioè è sotto gli occhi di tutti, i camion che girano durante il giorno alla ricerca del casello autostradale più vicino arrivano buona parte anche dalla zona dell'area nord, dato che c'è un distretto molto importante che si sta sviluppando sempre di più. Quindi insomma, bene l'asse nord-sud, ma anche quell'est-ovest credo abbia un'importanza rilevante per quanto riguarda almeno Novi capoluogo, con il discorso appunto che dicevo, ecco.
Qui secondo me diventa abbastanza decisivo il tema del biobosco, o comunque di una soluzione alternativa che faciliti i collegamenti tra questo territorio e la zona del casello, intanto per il discorso che facevamo prima, cioè il tipo di connessioni e anche dei mezzi pesanti che possono trovare quella strada come la più conveniente, in parte anche per opportunità imprenditoriali, perché questo è un territorio che connesso meglio può cambiare, e poi perché se si offre un collegamento specializzato diretto al casello, si aprono delle opportunità sulle altre viabilità di connessione. Per esempio, non so se avete mai misurato su cartina, ma da Novi alla stazione di Rolo
è
veramente un attimo. Avere un asse specializzato per i collegamenti su gomma e trovarsi un percorso alternativo, può essere a fianco a quello, ma può essere anche proprio in un'altra posizione di collegamento tra l'abitato e la ferrovia di Rolo, cambia completamente il modo di ragionare. se è così, poi si apre il ragionamento di quando arrivi qui a Novi con la nuova strada, oppure col percorso ciclopedonale, perché sei arrivato nella stazione di Novi, hai preso la tua bicicletta e arrivi qui, c'è poi il tema, che giustamente, come dici tu, di che cosa succede quando arrivi qui, cioè di riqualificare anche gli spazi di ingresso all'abitato, che a questo punto è un ingresso da ovest, non è né da nord né da sud. Quindi questo è anche abbastanza stimolante, perché ti cambia anche un po' di strategie e ti apre anche un nuovo scenario di costruzione della città pubblica che adesso non hai, perché non hai l'occasione di un passaggio
secondario.
Quindi il tema dei collegamenti con Rolo potrebbe cambiare un bel po' la faccenda locale.
Immagino che comunque nel Puglia ci sia, ecco, era solo una puntualizzazione, perché la ritengo molto importante.
Sia dal punto di vista stradale che dal punto di vista ciclopedonale, c'è segnato. E quindi, sì, anche se non è sviluppato all'interno del tessuto urbano, il tema poi si pone, perché quando arrivi qui mi porti anche te. Sembra molto interessante.
Non c'è altro da chiedere, da aggiungere. Possiamo chiudere questa commissione alle ore 9.